Buonasera a tutti, ben ritrovati e iniziamo la seduta del Consiglio Comunale. Prego il segretario di fare l'appello.
Chiudi il tuo. Ti bisogna che ti chiudi il tuo. Avesani presente, De Santi presente, Damasconi è assente giustificata, Furlani Giulio presente, Brusco presente, Tebaldi per il momento non è presente, Scaravelli presente, Gaspari presente, Castagna presente, Antolini c'è, Compri per il momento non è, sì, ma probabilmente è impegnata col lavoro, insomma. Per il Sinotto presente, Grandi presente, Bragion lo stesso è impegnato fino alle 19, ha detto che forse se riesce. Ottolini presente, Tofalini presente, Loro presente.
Perfetto, quindi c'è la maggioranza, la seduta è aperta. Ci sono alcune comunicazioni da parte del sindaco, prego.
Una più che alcune. Allora, la mia comunicazione riguarda l'impianto di Cadelbue. Per come stanno procedendo le cose, riterrei significativo creare una commissione, non una piccola commissione, sull'argomento, formata dal sottoscritto, da un esterno che conosca bene la storia di Cadelbue e che possa quindi aiutarci in questa battaglia, chiamiamola così, e mi farebbe piacere se partecipasse qualcuno di voi intesa come opposizione. Se posso permettermi di dare un suggerimento, l'ideale per me sarebbe Marco Bragion come capogruppo, però ripeto, non spetta a me definirlo, fatemi sapere quanto prima in modo che possiamo tutti assieme partecipare alle riunioni che io definisco trasversali, perché questa è una battaglia che non ha colore politico, dove magari c'è anche la presenza di uno di voi e quindi magari riusciamo ad essere più incisivi e più, come dire, pregnanti, no? È una commissione extraconsigliare, quindi è una cosa che viene gestita nel nostro interno. Basta anche una semplice telefonata per dirmi ok, abbiamo deciso di questo, di quest'altro, che io già dalle prime riunioni che indiremo su questo argomento sarà compito della nostra segreteria far sì che questa persona partecipi attivamente alla questione. Del resto mi pare che noi abbiamo votato all'unanimità tutte le delibere che abbiamo sottoposto al Consiglio contraria a Cadelbue, non penso proprio che nel frattempo abbiate cambiato idea, per cui credo che questo sia un problema che non sussiste. Insomma, ditemi chi di voi ha piacere di partecipare e io lo convocherò tutte le volte che verranno fatte delle riunioni allargate per decidere il modo di comportamento o cosa fare e come fare. Grazie.
Va bene. Procediamo con la nomina dei tre scrutatori per la maggioranza, Roberta Scaravelli, e in mancanza di Caterina propongo Antolini Paola come scrutatori, per la minoranza Ottolini e Roberto. Benissimo, passiamo alla trattazione del primo punto, che è la lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Prego il segretario dare lettura.
Allora, la prima è la lettura dei verbali della seduta del 25 giugno, poi la mozione indirizzata al Governo nazionale per l'intervento dell'esercito presso i comuni colpiti dal sisma, la variazione del bilancio pluriennale e relazione previsionale programmatica, indirizzi e criteri da applicare agli accordi pubblico-privati in attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 11, del 2004, approvati dal Consiglio con delibera 48 del 2011, interpretazione e rettifica. Unione dei Comuni Non Valli, revoca affidamento del servizio politiche giovanili e forma giovani, personale, convenzione anno 2012 per la gestione in forma associata del servizio politiche giovanili con Unione dei Comuni Non Valli, revoca con decorrenza dall'1 agosto 2012. Piano degli interventi, articolo 18,2 della legge regionale, contro deduzione, assorbazione e approvazione. Declassamento di porzione delle strade vicinali Martora e Mauro.
Bene, passiamo al punto numero 2, svolgimento interpellanze e mozioni. Sono pervenute due interpellanze da parte del consigliere Toffalini. Leggiamo la prima in ordine protocollo, relativamente all'oggetto interpellanza bocconi avvelenati. Prego, consigliere.
Grazie Presidente. Il sottoscritto Umberto Toffalini, gruppo consigliare Uniti per San Martino. Visto che di recente si stanno verificando casi di avvelenamento e decessi di cani causati dall'ingestione di esche avvelenate sparse sul nostro territorio, anche nei luoghi vicini alle abitazioni, chiede se l'amministrazione, in particolare l'assessore dell'ecologia, ne ha conoscenza, quali iniziative intende intraprendere perché in questi incresciosi episodi, oltre a rappresentare un forte pericolo per l'incolumità degli umani, bambini in particolare, degli animali domestici e oltre a alcune specie di animali selvatici che vivono nella fascia tra la pianura e le colline di Marcellise. Sì, sentendo molti padroni dei cani che oggi vivono nelle nostre famiglie anche a San Martino, si sta verificando, ed è già successo per alcuni aspetti anche attorno agli impianti sportivi, e quindi non so se questo venga fatto da chi e perché, e siccome negli impianti sportivi ci gravitano anche i ragazzi, ecco perché ho chiesto anche e ho scritto, oltre a rappresentare un forte pericolo, anche i ragazzi chiaramente sono esposti a queste iniziative da parte di chi oggi non ha la volontà e la capacità di dire che è contro i cani, ma li va a avvelenare. Quindi oggi i cani sono ormai parte integrante di molte famiglie, di molti anziani del nostro comune, li aiutano a vivere meglio, li aiutano a stare in compagnia, perché molte volte, come abbiamo detto in passato, la grande difficoltà degli anziani è quella di rimanere da soli, quindi il cane potrebbe essere uno degli esempi di compagnia per queste persone. Quindi ecco, vorrei sollecitare l'amministrazione, siccome abbiamo letto anche che in altri comuni è successa la stessa cosa, quindi gradirei, ecco, non so se dall'assessore piuttosto che dal sindaco, ma dal consiglio comunale tutto, prendere una veramente una posizione in questo senso, insomma, ecco, grazie.
Bene, assessore Gasperi.
Sì, devo dire che ho letto con una certa sorpresa l'interpellanza del consigliere Toffalini, perché ci siamo informati su segnalazioni eventuali proprio di avvelenamenti in seguito alla sua interpellanza. Abbiamo sentito i carabinieri, non hanno ricevuto nessuna segnalazione, anche recentemente, li abbiamo sentiti un paio di giorni fa. Polizia locale tanto meno. Abbiamo provato a parlare con la dottoressa Olivi del servizio veterinario dell'USL di Verona e sostanzialmente ci ha detto che negli ultimi 4 anni loro hanno ricevuto 5 segnalazioni di decessi, chiamiamoli sospetti, ma tutti e 5 non sono, alla fine non si sono mai ricondotti ad avvelenamenti. Per cui se il consigliere Toffalini segnala, o gli hanno segnalato, insomma, che nei pressi di campi sportivi ci sono queste esche avvelenate, ne prendiamo atto e faremo delle verifiche. Ecco, io non vorrei che magari a volte si creassero degli allarmismi, chiamiamoli ingiustificati, perché, come ha detto giustamente il consigliere Toffalini, insomma, i cani spesso diventano membri della famiglia e ci si preoccupa magari come un figlio, per cui magari anche solo sentire una voce di eventuali esche sparse in giro, penso e capisco che possa creare preoccupazione, però ecco, faremo delle verifiche. Io penso che la nostra amministrazione sul tema dei cani, a parte i padroni dei cani che non si comportano correttamente e quelli li bastoneremo sempre, io penso che abbiamo sempre avuto un atteggiamento, diciamo, collaborativo. Ecco, tanto è vero che abbiamo fatto almeno 3 aree cane nuove e altre ne faremo. Ripeto, prendo atto di quello che scrive il consigliere Toffalini, probabilmente chi le ha segnalato questi episodi non li ha denunciati alle autorità preposte o presso il servizio veterinario dell'USL 20.
Sì, se assessore io scrivo...
Consigliere Toffalini, una cortesia anche per Gaspari, dire il nome perché poi il segretario mi dice... Scusate.
Toffalini. Sì, ecco, queste sono segnalazioni che ho avuto anch'io, avendo un cane, quindi andando in giro, io non li ho mai trovati sinceramente, però siccome si stanno verificando e quindi a detta di qualcuno, io non l'ho vista, ma è stata raccolta un'esca, più di un'esca, nella zona dei campi sportivi, specialmente in quell'area, oggi Strada Bianca, che va verso la strada che congiunge poi Casa Pozza. Quindi in quell'area lì sono stati trovati dai padroni dei bocconi. Poi loro probabilmente hanno commesso un'infrazione non venendo chiaramente in comune, non andando dai carabinieri a denunciare. Però essendo sempre in giro e quindi vedendoci tra di noi, quindi ci si fa un po' di affiatamento e quindi si crea questa comunità, no, dei cani, mi hanno riferito di questa cosa. Ecco, io era solo una segnalazione, quindi di iniziare tutta una serie di... Adesso probabilmente nel periodo invernale questi signori che sanno che coi cani si va meno in giro, quindi faranno anche meno. Ecco, qualcosa di sospetto l'abbiamo trovato anche nel parco del Borgo della Vittoria, non abbiamo analizzato, non abbiamo fatto niente, però l'abbiamo buttato nel cestino e quindi non pensando che fosse qualcosa di strano, insomma. Ecco, quindi questa era solo una segnalazione, perché vedo anche da altre parti sta succedendo spesso e volentieri, insomma. Quindi ringrazio l'assessore, se potrà stare attento, e la ringrazio anche sulla gestione del territorio per chi omette, diciamo, quelle che sono le prescrizioni che il Comune ha dato, ma anche dobbiamo farlo con chi non ha i cani e che lascia in giro i sacchetti, lascia in giro tutte le altre cose, insomma, ecco. Quindi la battaglia contro queste persone che non hanno senso civico per questo comune lo dobbiamo fare a 360 gradi. Grazie.
Bene, passiamo alla seconda interpellanza, sempre a firma del consigliere Toffalini, oggetto sulla rimozione dell'installazione luminosa posta sulla facciata della biblioteca comunale.
Prego. Sì, questa è un'interpellanza che è datata, comunque la leggo, sottoscritto Toffalini Umberto, gruppo Grandi Sindaco, in merito a quanto già richiesto ripetutamente in data 9 novembre 2009, 8 marzo 2012, sia in Consiglio Comunale che direttamente agli assessori competenti, circa la rimozione e installazione luminosa posta sulla facciata della biblioteca comunale, con riferimento alle assicurazioni ricevute per il suo ripristino, rileva che non sono ancora stati onorati gli impegni assunti da questa amministrazione per il ripristino dell'opera. Ritenendo particolarmente grave la rimozione ingiustificata di un'opera artistica che contribuiva all'immagine della piazza e che attraverso la memoria di iniziative culturali svolte dava senso al comune del nostro paese, chiede che venga informato in consiglio circa le motivazioni che non hanno ancora permesso all'amministrazione di ripristinare l'installazione donata al municipio dalla signora Bedeschi dopo una sua mostra ospitata nella rassegna itinerante presso la nostra biblioteca. Sì, io che provengo anche dalla scorsa amministrazione e quindi dalla minoranza, ho pensato di ripeterla perché appunto il vice sindaco, ma anche il sindaco, ma anche gli assessori che hanno partecipato alla scorsa amministrazione avevano assicurato che questa, che inizialmente sembrava che fosse stato un costo per l'installazione per il comune, poi alla fine il risultato era invece che era tutto gratuito. Adesso è passata un'amministrazione, non vorrei che insomma purtroppo ne passasse un'altra e una delle poche cose che ci viene regalata non fosse messa nel posto giusto. Mi ricordo anche che era il sindaco o vice aveva detto che parlando con la signora si cercava anche un'altra posizione, che ricordo, mi sembra di ricordare, un altro modo dove mettere questa insegna, però allo stato attuale oggi non abbiamo notizie, quindi ecco, la mia richiesta era di capire se magari dovremmo, visto che purtroppo ho visto il bilancio del comune a solo 600.000 euro di investimenti per le opere, e visto che insomma ogni tanto facciamo mettiamo a disposizione il nostro gettone, potremmo mettere a disposizione il gettone se ci sono problemi per installare questo regalo che è stato donato al municipio di San Martino.
Prego l'assessore Castagna.
Castagna. Consigliere Toffalini ha citato un paio di interpellanze, in realtà le interpellanze sono state molteplici e ad ogni una, ma non solo per quello, ma anche per dare il giusto risalto alle attenzioni che ci avete posto, abbiamo sempre dato seguito. Arrivo in fondo solo per dire la gratuità non c'è. Infatti da quando ho preso in mano la situazione rispetto a quel neon lì, mi sono interessato tramite la signora Bedeschi, il suo fornitore, l'azienda stessa, si era parlato anche della differente luminosità della piazza dopo che sono stati installati i nuovi. Alla fine di una serie di discorsi, alla fine hanno presentato il conto di 2.000 euro circa, 1.800 più IVA, più l'installazione. A quel punto le risorse comunali per spendere 2.000 euro non eravamo nelle condizioni possibili. L'assicurazione non ci ha potuto dare risposta e questo riassunto veloce delle 3-4 interpellanze precedenti. All'interpellanza dell'8 di marzo le aveva risposto il sindaco compiutamente, avendo fatto tutte le ricerche necessarie per poter arrivare all'assicurazione e, se vuole, glielo ricordo. Si diceva che, come già comunicato alla signora Bedeschi per fare chiarezza sulla questione nei lavori di manutenzione, nella fase di reintegro, dall'interpellanza il consigliere Leonardi afferma che considera particolarmente grave la rimozione ingiustificata e ne chiede giustificazione, ne chiede l'asportazione. Abbiamo però fatto questi chiarimenti. All'epoca della donazione il consigliere Leonardi non l'ha registrata nei beni immobili e nei mobili. Quindi non risulta nessun riscontro di donazione e non è stato messo neanche un modico valore accettato dall'ente ad entrare nel patrimonio secondo il 782 del Codice Civile. Quindi la donazione è nulla. A maggior ragione, trattandosi di opera d'arte, si doveva essere più attenti nel fare questa iscrizione. Tralascio tutto il resto del discorso che era stato scritto e detto all'8 di marzo, però alla fine della fiera il discorso della gratuità non esiste e, non potendo neanche dire le vie assicurative, non siamo, e la signora Bedeschi lo sa già, nelle condizioni attuali di reinstallarla.
È ancora aggiustata, assessore, o è rotta? Quindi 2.000 euro è per ripristinare quello rotto?
È per rifarla.
No. Ricordo, guardi, non vorrei sbagliare, ma al tempo l'assessore che la precedeva, non Roberto, ma l'assessore della passata amministrazione, Roberto Brangian, credo abbia fatto qualcosa. Cercherò, poi vedremo, insomma. Chiederò anche l'assessore Brangian, insomma. Però quello che è sconcertante è che l'abbiamo tirata avanti per 7 anni, insomma, sta storia. È stata tolta subito all'insediamento della sua amministrazione, giustificandola che bisognava illuminare la biblioteca. In realtà, nel momento della rimozione, si è rotta e quindi l'abbiamo tirata avanti per 6 anni, una cosa rotta, cercando di giustificarla che non è cespite del comune. Va bene, insomma, prendiamo atto, insomma, che non è cespite del comune. Cercherò dall'assessore che allora era competente, se questo era stato accettato o meno, insomma, ecco. Mi riserverò, grazie.
Bene, non ci sono altre interpellanze, quindi procediamo col punto numero 3 all'ordine del giorno, esercizio finanziario 2012, ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e presa d'atto del permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'articolo 193-194 del DL 267 del 2000. Prego il segretario di dar leggere della proposta di delibera.
Allora, il Consiglio Comunale, richiamato l'articolo 193 del decreto legislativo 267, che dispone che almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, in tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali del bilancio. Richiamati gli articoli 193 e 194 del decreto legislativo 267, ai sensi dei quali contestualmente la ricognizione informazioni sullo stato di attuazione dei programmi e alla verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio. In caso di accertamento negativo, il Consiglio Comunale adotti i provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio. Richiamati gli articoli 27 e 28 del regolamento di contabilità comunale che disciplinano le procedure per l'attuazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio, vista la relazione previsionale programmatica 2012-14 allegata alla delibera 57 del 2012 con cui è stato approvato il bilancio di previsione e le variazioni intervenute in corso d'anno, vista la nota del responsabile dei servizi finanziari inoltrata a tutti i responsabili dei servizi con cui si invitano gli stessi a relazionare sullo stato di attuazione, preso tenuto conto delle note inviate dai responsabili del settore ed acquisite agli atti in merito alla verifica dello stato attuale di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari programmati per l'esercizio in corso e la relativa proiezione al 31-12-2012. L'attestazione che nel corso del 2012, sia in conto competenza che in conto residui, allo stato dei fatti non sussistono elementi che possano alterare gli equilibri di bilancio dell'esercizio finanziario in corso. Inoltre, dato atto che non sussistono elementi che possono alterare gli equilibri di bilancio del Comune per l'esercizio finanziario 2012 in corso, preso atto dell'analisi dei dati finanziari di bilancio annuale di previsione 2012 alla data del 5 settembre, sia nella gestione di competenze che residui, che non è stato segnalato alcun debito fuori bilancio, poi ci sono le tabelle, penso che possiamo risparmiarci la lettura, insomma, praticamente queste tabelle dimostrano che vi è sostanzialmente un equilibrio sia in conto competenza che in conto residui. E allora sì, dato atto del presente, che il presente provvedimento viene dato, è stato dato a formale comunicazione al revisore del conto, visti i pareri e con voti, ai sensi per gli effetti di quanto in premessa, di dare atto dell'esito della ricognizione sullo stato attuale del raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari programmati per l'esercizio 2012, della relativa proiezione al 31 dicembre e conseguentemente della conferma dei piani economico-finanziari approvati per l'anno in corso, di dare atto dell'esito della verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio per l'esercizio finanziario 2012 alla data della verifica del 5 settembre, sia per la parte in conto competenza che per la parte in conto residui, di dare atto che in esito alla verifica di qui sopra il Consiglio non è chiamato quindi ad adottare nessun provvedimento naturalmente di riequilibrio, di dare atto che rispetto al patto di stabilità non vi sono elementi che possano precludere il raggiungimento dell'obiettivo programmatico nell'anno 2012 e poi è richiesta l'immediata eseguibilità della delibera.
Ci sono interventi in merito?
Tofalini. Ma in base a quello che si sente in giro, insomma, no? E da quello che abbiamo potuto sapere, qua l'attuazione del programma, la presa d'atto degli equilibri, volevo capire dall'assessore al bilancio, siccome sono stati fatti, da quello che so, parecchi lavori di manutenzione, quindi erano parzialmente finanziati dalla questione dei soldi che noi abbiamo, che il Comune ha in banca, e quindi per la questione del patto di stabilità potevano essere comunque fatte le opere, ma queste aziende, assessore, quando è che prendono i soldi dal Comune o dovranno fare qualche decreto ingiuntivo nei confronti del Comune per ritardi di pagamento? Perché credo che i lavori sono stati fatti un bel po' di tempo fa ed alcuni sono in grave, purtroppo, crisi economica, come succede spesso e come sentiamo in questi giorni, ma sembra che anche il Comune abbia dato da fare dei lavori, perché chiaramente aveva la copertura finanziaria data dai soldi che non può utilizzare, però oggi noi siamo esposti nei confronti di aziende che hanno fatto dei lavori giustamente per noi, ma questo mi chiedo come pensiamo di fare, ecco, quindi credo che la preoccupazione nostra è questa, insomma, grazie.
De Santi, sul fatto che le dica che il patto di stabilità poteva sopportare ulteriori costi da andare a saldare verso i fornitori, è una sua impressione, la invito quando ha tempo, quando vuole, a recarsi presso l'ufficio ragioneria e lavori pubblici, sarà ampiamente informato cosa ha comportato la manovra Monti sul Comune di San Martino in mancanza di trasferimenti e tutt'altro. Lei parla di ingiunzioni di pagamento, allo stato attuale non mi risulta che ce ne siano nessuna in corso. Stiamo adempiendo Ah, ma le rispondo, attualmente non c'è nulla di questo, stiamo provvedendo come si fa nelle buone famiglie a saldare pian pianino tutti quanti gli interventi che sono stati fatti. Tra l'altro la sua richiesta è anche ampiamente fuori tema, perché stiamo parlando di una sistemazione di bilancio e andare ad osservare che doveva essere fatta questa osservazione quando abbiamo presentato il bilancio, in realtà le opere, in questo momento mi sembra fuori tema, ma comunque non c'è problema a dare risposte. Tutto qua. Su quello che stiamo facendo adesso, al momento opportuno, presenteremo tutta una relazione, non mi sembra corretto dare risposte adesso, anche perché l'altra volta, quando abbiamo parlato di bilancio, e volevo dirlo perché mi è rimasta lì, dopo mezz'ora che ho spiegato cos'era la situazione di bilancio, patto di stabilità, mancato di trasferimenti e tutto quello che ne conseguiva sul termine proprio operativo nel nostro comune, il vostro capogruppo ha ripreso in mano il computer e ha riletto quello che si era preparato il giorno prima. Allora voglio dire, che senso ha che io spieghi se poi uno mi fa perdere tempo perché poi rilegge quello che... Ora dico, se siamo corretti e seri discutiamo, ma se siamo prevenuti io non accetto più nessun tipo di dialogo su questo tema, grazie.
Vede Assessore, Vice Sindaco, qui non perde tempo nessuno e chi perde tempo può lasciare questo consiglio, chi pensa di perdere tempo, perché siccome non guadagna soldi, non guadagna autorità, non guadagna... guadagna solo qualcosa perché vuol far bene il suo mestiere nel suo paese, e chi ha intenzione di perdere tempo è pregato di lasciare questa assemblea, perché non è degno chiaramente di un dialogo tra maggioranza e minoranza, anche se a volte, come dice lei, pretestuoso.
Andato fuori tema, De Santi, è pretestuoso, è andato fuori tema e non ha osservato quello che sono le regole normali del Consiglio Comunale. Stiamo parlando di un punto, si attenga al punto, per il resto presenti interpellanza, verrà ampiamente informato, tutto qua.
Guardi, ha parlato di Marco Bragion lei, dell'altro Consiglio Comunale col bilancio, quindi viene a dirmi a me, lei poteva fare a meno, dire guardi, è fuori tema, punto.
Bene, se ci sono altri interventi in tema a questo punto... altrimenti procediamo con la votazione, insomma. Allora, votiamo, voti favorevoli.
10.
Contrari?
Nessuno.
Astenuti?
4.
Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli.
10.
Contrari?
Nessuno.
Astenuti?
4.
Bene, passiamo al quarto punto dell'ordine del giorno, approvazione capitolato ad oneri per la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche afflizioni e affidamento in concessione di tale servizio mediante pubblico incanto. Qui in sala è presente anche il dottor Viviani, se ci fosse la necessità. Prego.
Dico io solo un paio di cose, poi casomai Viviani ci pensa lui. È scaduto il contratto della concessione per la riscossione dell'imposta della pubblicità e delle pubbliche affissioni. L'agio che attualmente percepiva la società concessionaria, l'AIPA, era il 10% di quanto si riscuote. Il capitolato viene predisposto perché bisogna fare la gara nuova per individuare un nuovo concessionario. È previsto per 4 anni ed è rinnovabile. La gara verrà fatta quindi, proprio perché è prevista la facoltà di rinnovare il contratto, verrà fatta con i criteri della soprassoglia comunitaria. Quindi tutto è stato impostato per continuare l'attuale gestione, che è appunto molto positiva per il Comune, e si spera che lo sia nella prossima gara, ed è stato fissato per questo motivo un 20% massimo di ribasso come massimo limite di ribasso della gara e un minimo garantito di 75.000 euro di agio. Poi,
insomma, se ci sono interventi in merito. Nessuno, quindi passiamo alla votazione. Ricordo, la Commissione Consigliare Affari Sociali e Economici ha votato atto esito favorevole in particolare. Allora, voti favorevoli?
14, unanime.
Quindi, contrari, astenuti, nessuno. Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli?
14.
Contrari e astenuti, nessuno. Passiamo al punto numero 5, approvazione e modificazioni al regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU. Qui presente ancora il dottor Viviani. Prego il segretario di dare lettura del dispositivo.
Allora, con il decreto legislativo 14 marzo 2011 numero 23 ha istituito e disciplinato l'IMU agli articoli 8 e 9. Visto il decreto legge 6 dicembre 2011 numero 201, così come convertito con modificazione dalla legge di conversione numero 214 del 2011, ed in particolare l'articolo 13 che dispone l'anticipazione sperimentale a partire dall'anno 2012 dell'imposta municipale propria già prevista dal decreto legislativo 23-2011 e fissa la competenza del Consiglio Comunale per la definizione delle condizioni applicative. Visto il decreto legislativo 504 del 30 dicembre 92 che istituisce e disciplina l'imposta comunale sull'immobile che viene espressamente richiamato per la disciplina dell'IMU, visto il decreto testo unico sull'ordinamento degli enti locali, visto l'articolo 52 del decreto legislativo 446 del 97 che ha previsto la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate, dando facoltà ai comuni di disciplinare mediante regolamento le proprie entrate tributarie, visto il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nei comuni di San Martino Buonalbergo, da ultimo modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale numero 85 del 29 novembre 2010 e attualmente vigente. Vista la legge 23 dicembre 2000 numero 388 che all'articolo 53,16 prevede che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali sia stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali regolamenti abbiano effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012 che ha differito al 31 ottobre 2012 il termine per la deliberazione di bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali, visto lo statuto, vista la precedente delibera numero 51 del 25 giugno 2012 con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'IMU, viste le linee guida per la formulazione del regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU formulate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rese note nel mese di luglio 2012. Quindi dopo cui noi abbiamo fatto la delibera prima di Consiglio Comunale, che introducono delle novità interpretative riguardanti anche la possibilità di fissare il valore delle aree fabbricabili, visto in particolare la competenza dell'adozione del presente atto a norma dell'articolo 42,2 lettera A del 267, visti i pareri favorevoli, delibera di modificare il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU per il 2012, già approvato con delibera numero 51 del 25 giugno 2012, introducendo un nuovo articolo relativo alla possibilità di predeterminare i valori delle aree fabbricabili e rinumerando tutti gli articoli del regolamento come esposto nel documento allegato al presente provvedimento. Di dare atto che la presente delibera sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e Finanze secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, di dare atto che il presente regolamento sarà pubblicato all'albo pretorio e poi è richiesta la doppia votazione.
Qui se il dottor Viviani vuole dare una piccola spiegazione, così evitiamo vari interventi.
Viviani, nell'ICI era prevista una facoltà che spettava la Giunta di poter predeterminare i valori delle aree fabbricabili. Era una possibilità molto utile perché molti cittadini non sanno appunto quando devono versare l'ICI sull'area fabbricabile, non sapevano quale valore dover utilizzare. La possibilità di predeterminare i valori delle aree fabbricabili permetteva ai cittadini contribuenti di avere un valore e al comune di mettere un tetto minimo e questo permetteva di evitare, come dire, successivi problemi e ricorsi. Questa possibilità non era stata prevista per l'IMU, per cui quando abbiamo fatto il regolamento a giugno non si credeva non si potesse fare. Il Ministero a luglio, con una nota interpretativa, ha detto che si può fare, quindi ci siamo riportati nella stessa situazione di prima. Visto che era utile per l'ICI, l'IMU è cosa praticamente identica, per cui si è pensato di reintrodurre questa possibilità appena c'è stata l'occasione. Quindi la Giunta potrà, come ha sempre fatto fino adesso, fissare delle soglie minime per pagare l'IMU sulle aree fabbricabili, per una questione di chiarezza e di aiuto ai cittadini.
Bene, grazie. Se ci sono interventi. Nessun intervento. Quindi passiamo alla votazione. Voti favorevoli?
10.
Contrari?
Nessuno.
Astenuti?
4.
Votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli?
10.
Contrari?
Nessuno.
Astenuti?
4.
Perfetto. Ringrazio il dottor Viviani. Buonasera. E passiamo al punto numero 6, allineazione area comunale nel comparto C, parco urbano. Sì, sì, diamo lettura solo della delibera.
Leggiamo il dispositivo magari solo della delibera per non... Sì, la parte finale del deliberato. Allora, la proposta di delibera è di alienare a trattativa privata, come detto in premessa, la porzione di terreno sopra richiamata, censito al foglio 38, particella 393, ubicata all'interno del piano urbanistico attuativo denominato Parco Urbano, destinata a verde di complessivi metri quadrati 138, che viene valutata al prezzo complessivo di euro 13.800, di incaricare il responsabile del settore urbanistica e territorio, geometra Michele Rossi, di procedere alla firma del contratto in nome e per conto dell'amministrazione comunale, con ampia facoltà di apportare in sede di stipulazione degli atti le eventuali modifiche che si rendessero necessarie, di dare atto che tutte le spese per la stipula del contratto di vendita sono a carico della parte acquirente, la quale individuerà altresì il notaio che redigerà l'atto, di prendere atto che il Comune è esente dal pagamento dell'INVIM, di prendere atto altresì che la somma è prevista a bilancio 2012, intervento 40.10.960, capitolo 7.581, sotto la voce alienazione beni immobili e diritti relativi sui beni immobili, di apportare al proprio inventario tutte le operazioni conseguenti alla cessione derivante dal presente atto, di dare atto che la presente deliberazione integra il piano delle alienazioni di valorizzazione immobiliare di cui al proprio provvedimento numero 53 del 25 giugno del 2012.
Ci sono interventi? Consigliere Grandi.
Grandi. E siamo favorevoli alla delibera e l'unica indicazione che possiamo dare, ma questo spetterà l'assessore edilizia privata e al geometra tecnico dell'edilizia privata, nel momento in cui l'area, quella che dovrebbe essere definita l'area civica o l'area, quella denominata AV, che essendo che viene ridotto il fronte del parcheggio e quindi il fronte dell'accesso, si presta di particolare attenzione nel progetto esecutivo di non creare delle situazioni di chiudere particolarmente quest'area al parcheggio. È chiaro che precedentemente era sempre verde urbano, di conseguenza non si poteva andare con le auto. Ecco. In particolare, siccome verranno fatte delle recinzioni, quindi si riduce il fronte di quell'area. Ecco, quindi di porre attenzione, ma in questo caso è un'indicazione di tipo tecnico. Ecco. Grazie.
Brusco, va bene, teniamo presente la tua indicazione. Ecco, di fatto questa è un'area marginale che non ha funzionalità autonoma, per cui essendo ci stata richiesta dalla ditta che sta facendo l'intervento, la soluzione ideale è quella di alienarla, insomma. Ecco, quindi terremo presente della riduzione del fronte su questa porzione di terreno dove realizzata questo intervento mi sembra di aver capito, per persone diversamente abili. Questa era nella previsione. Sì.
Va bene, altri interventi? Non ce ne sono, quindi passiamo alla votazione. Voti favorevoli?
14.
Voti contrari?
Nessuno.
Astenuti?
Nessuno,
ovviamente. Non è riportata. Verifichiamo, sì. Non è riportata.
Non è riportata, scusate.
Passiamo al punto successivo, numero 7. Integrazione componenti Commissione Locale Paesaggio, istituita con delibera del Consiglio Comunale numero 48 del 25 giugno 2012. Prego il Presidente, sì, segretario, di dare lettura al dispositivo.
Il dispositivo dice di rettificare la precedente delibera, la numero 48 del 25 giugno 2012, con cui è stata istituita la Commissione Locale per il Paesaggio, prevedendo che essa sia composta da un numero dispari di membri, più esattamente 5 anziché 4, per agevolare le operazioni di voto. Il numero dispari rende più improbabile infatti l'ipotesi di voto paritario. Di dare atto che in seguito a questa modifica il regolamento edilizio, titolo secondo, capo primo dell'articolo 4, comma 1, viene rettificato in questo senso, così che l'addizione che con la modifica è la seguente. Articolo 4, composizione. La commissione è composta da 5 membri dotati di professionalità tecnica, compreso il presidente, tutti con diritto di voto. Di stabilire che la norma modificata con questo atto entri in vigore contestualmente all'esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 dello statuto comunale.
Ci sono interventi in merito?
Grandi. E, ci sembra che l'operazione che ha istituito questa commissione paesaggio sia un po' anomala e rispetto a quello che era un po' la tradizione della commissione paesaggistica. E, è stato istituito un bando che a quello che era indicato, sembrava che volesse essere prettamente tecnica la scelta, però ha di fatto esautorato quello che di solito viene dato un peso della politica, quindi non solo l'aspetto tecnico, ma il rispetto di una percentuale o comunque il rispetto della minoranza. È stato attuato un bando in cui la scelta è stata fatta dall'amministrazione e su proposta di un tecnico che peraltro è anomalo che venga a proporre dei tecnici che in qualche modo sono dei tecnici laureati, nulla togliendo alla professionalità del geometra Rossi, che però è un po' come un infermiere che va a proporre una commissione di medici. Ci sembra un po' anomalo questo e d'altro canto questa sembra la volontà di dire che la commissione paesaggio deve essere solo tecnica, cioè di parere tecnico. In realtà viene scelta da una ben precisa area politica. E l'altra cosa anomala che una volta erano due, poi sono diventati tre, che dovevano essere nel numero esatto, perché si dice è per non far votare il numero pari, adesso si arriva a 5. Cioè già abbiamo notato che le nomine di quello che è avvenuto hanno una disparità rispetto a quello che è la rappresentanza, che è sempre stata la rappresentanza della minoranza, che è veramente molto molto limitata. Adesso non solo, si aggiunge anche un altro componente. Non so, sembra che la tutela del paesaggio sia solo appannaggio di questa amministrazione, il che noi siamo fortemente contrari. Grazie.
Bene. Qualcuno risponde? Signor Brusco?
Ma la scelta dell'amministrazione è quella che hai detto tu, cioè noi abbiamo voluto che le nomine della commissione ambientale venissero fatte sì dalla giunta, però su proposta del capo settore edilizia privata, analizzati i curriculum che sono stati presentati a seguito del bando. Quindi il geometra Rossi ha fatto la sua istruttoria, ci ha proposto una rosa di nomi, per la precisione 5, e la giunta ne ha nominati 4 in funzione delle osservazioni fatte dal capo settore. La riapertura del bando è giustificata in quanto vorremmo portare il numero di componenti a un numero dispari, in modo da togliere, diciamo, dall'impasse un'eventuale parità di votazione. Ecco, questo è, diciamo, la motivazione.
E come ho detto prima, la politica, in questo caso il mio intervento è un politico più che tecnico, diciamo che le commissioni dovrebbero avere comunque, anche se è stato fatto un bando di concorso, che tengano conto anche dell'espressione della minoranza, cosa che non è avvenuta. E è evidente che la scelta finale, anche se viene fatta la proposta, viene fatta dalla maggioranza, non viene mai fatta la minoranza. Per cui, se c'è da tutelare, ricordiamoci che mentre si pensa sempre che una commissione possa creare intralcio, un po' come il discorso della commissione edilizia, che invece porta a vantaggio, se non è utilizzata male ovviamente, ma lo stesso è per la commissione paesaggio. Noi abbiamo la maggior parte del nostro territorio che è vincolato e che a noi sta a cuore, come sta a cuore la maggioranza, la tutela del nostro paesaggio. Perciò non vedo perché il prossimo componente possa avere una riequilibrio rispetto al diciamo alla minoranza. Quindi, e siccome invece il bando è chiaro, lo sceglie la maggioranza, poi che su proposta, sì, lo sappiamo che la proposta, ma abbiamo visto come sono state fatte le nomine reali. Allora diciamo, ci sono stati dei tecnici laureati che, se andiamo a vedere il curriculum, sorpassano tutti quanti quelli che hanno presentato, e li conosciamo bene, che tra l'altro sono di San Martino.
Sì, la scelta ovviamente è stata motivata anche per dare un significato di novità a questa commissione, perché sono anni che sono sempre gli stessi, e questa volta giustamente il capo settore ha detto: ma proviamo a portare all'interno della commissione un po' di novità. Hai capito? Cioè, nulla toglie la professionalità delle persone che sono state in commissione per qualche decennio, però abbiamo voluto, su anche proposta appunto del geometra Rossi, portare una ventata di novità, che forse si fa anche bene. E avete, cioè, adesso il bando è riaperto, e possono presentare la domanda a chiunque voglia.
Purché sia giovane, insomma.
Possibilmente, per la ventata di novità, sì, insomma. Certo, è chiaro che chi l'ha già presentata, basta, ed è stato escluso, è ovvio che non ha senso riproporre la domanda. Ecco.
Certo. Un'ultima cosa che invece mi preme sottolineare, che all'interno di chi ha già nominato, sempre con grande rispetto del collega, perché lo ritengo validamente e professionalmente valido, c'è un tecnico, in questo caso l'architetto Gomitolo, che è l'estensore, chi ha effettivamente fatto il PAT, il piano di interventi, ha anche fatto dei master plan e altro, che l'etica vorrebbe, è l'etica, no? Che vorrebbe che non facesse parte anche della commissione paesaggio. È un'altra, un po' limite alla commissione del paesaggio. Grazie. Senza nulla togliere all'architetto Gomitolo.
Sì, no. Vorrei un'informativa perché io non lo so, quindi mi dice quale master plan ha fatto l'architetto Gomitolo, per cortesia.
Mi scuso, non è master plan, ma sono il PIAT e il resto, insomma, cioè quello che sono piano di interventi.
Sì, diciamo che è un valore aggiunto perché avendo proprio avendo esteso il PAT, quindi lui è a conoscenza, a maggior ragione, del territorio, e quindi probabilmente è stato scelto anche per questo motivo, proprio perché è estensore del PAT. Quindi...
Sì, se posso intervenire, posso, signor Presidente? Allora, io ricordo i consiglieri presenti tutti e cittadini che in anni passati nel nostro paese esisteva la commissione edilizia e la commissione paesaggistica. Noi abbiamo abolito la commissione edilizia, abbiamo mantenuto solamente la commissione paesaggistica, che tra l'altro, come sapete, la partecipazione è gratuita. L'abbiamo fatto per una sola ragione e mi limito a dirvi questa ragione, perché ne avrei delle altre, ma mi limito solo a questa. Perché da quelle commissioni edilizie, da quelle commissioni paesaggistiche è uscito un paese disastrato. Io non entro nel merito di chi ci faceva parte, ma entro nel merito di com'è il nostro paese. Andatevelo a guardare. E poi mi dite se quelle commissioni edilizie e paesaggistiche hanno reso il nostro paese vivibile, funzionale e bello. Può darsi che abbiamo idee differenti su questo, ma io la penso esattamente l'opposto. Il nostro paese è stato distrutto con edilizia dissennata, con interventi che hanno reso dei quartieri, secondo noi, invivibili, se non mettiamo mano e con forza, e pertanto abbiamo appoggiato questa linea, che è quella di andare a bando, lasciare ai tecnici, che sono più esperti di noi, scegliere quali professionisti vogliono avere per avere delle consulenze serie e possibilmente avere anche persone che hanno, da un punto di vista architettonico, già provato, che sono capaci e bravi, che soprattutto che hanno una cosa che di solito non si vota a scuola, che è il gusto. Poi è chiaro, il gusto fa parte della sensibilità di ognuno di noi, no? Certamente quelli che ci hanno preceduto di gusto, per quanto mi riguarda, ma è un po' il parere di molti abitanti anche nel nostro paese, ne ha avuto molto, ma molto poco.
Grandi. Sì, si potrebbe discutere tanto, anzi sarebbe interessante magari la prossima commissione urbanistica, visto che questo consiglio ha molti tecnici, agli ingegneri, agli architetti, che sembra quasi un'accusa, quella del sindaco, che siano state cause di tutti questi tecnici messi insieme, e forse non dai politici, perché non dimentichiamoci che c'erano anche quelli ad approvare, e anche i costruttori ovviamente. No, non parliamo vostri e non parliamo nostri, perché il riferimento che fa il sindaco è del passato, e il passato non c'erano solamente le amministrazioni di sinistra, ce ne sono state molte prima, della Lega e quant'altro. Allora, momento,
se torniamo,
lasciatemi parlare. Allora, quello che voglio dire è il gusto, ci sono filosofi che fanno da trattati di estetica, di conseguenza non occorre, forse questa non è la sede. Sì. Forse questo non è la sede, però invito una sera in commissione urbanistica il sindaco che ci delucidi di queste sue convinzioni di come che potrebbe essere il paese, perché potrebbe diventare anche un urbanista honoris causa. Grazie.
Vice sindaco, un intervento breve.
De Santi, un intervento brevissimo. Quando parliamo di interventi sul territorio ci riferiamo chiaramente al piano regolatore del 2003, non è che possiamo affrontare il piano regolatore del 1961, voglio dire, vero no? Parliamo del 2003, con risultati che chi gira per San Martino, casette docet, penso che ne abbia ben donde. Ma detto questo, quello che mi meraviglia, mi creda, non è tutta la discussione che ci gira intorno, è il fatto che lei solleva un problema politico sulle nomine. Me l'avesse sollevato dal punto di vista strettamente tecnico, sarei stato molto, ma molto più contento. Mi solleva un problema politico di numeri. È finita quella storia lì. È finita perché noi non so neanche chi è stato nominato. Chi è stato valutato? È stato valutato in base ad un curriculum da qualcuno che ha ritenuto opportuno dare questi giudizi. Poi il fatto che lei parli espressamente di persone lasciate a casa, che non sono state rielette o quantomeno non sono state riconsiderate. Se è così cortese da farmi i nomi, le dirò quanti anni sono stati assessori in Comune a San Martino, quanti anni hanno fatto i presidenti di commissione, quanti anni hanno fatto i consiglieri comunali e qual era la loro attività inerente a questo. Allora, e questo l'ho già detto ancora nella passata amministrazione, allora, se siamo seri, siamo corretti, affrontiamo i temi. Se facciamo solo il qualunquismo e ognuno tira acqua al proprio mulino e mi tira in ballo la ragione politica, non ci sto.
Bene, un primo intervento, altrimenti usciamo.
Finisco. Qua c'è proprio la convinzione che la parte, tutto quello che è politica, è marcio. Noi siamo stati eletti da cittadini, abbiamo anche dei tecnici all'interno come i consiglieri e che possono dare contributo, ma quello che è fondamentale è che una commissione extraconsigliare abbia anche, che vengano rispettate delle nomine che abbiano delle indicazioni politiche, perché altrimenti è facile che sia solo la maggioranza che le nomini, perché questo vuol dire avere delle persone che siano solo di fiducia della maggioranza. E invece il controllo deve avvenire anche dalla parte politica.
Bene. L'ultimo intervento? No. Quindi passiamo al voto. Voti favorevoli?
10.
Contrari?
4.
Astenuti?
Nessuno.
Sì, qui una nota, anche la Commissione Consigliare Territorio e Ambiente aveva espresso parere favorevole. Passiamo al punto numero 8, approvazione del regolamento d'uso del marchio e il Cappello de Napoleon di San Martino Bonalbergo. Prego il segretario di leggere il dispositivo della proposta di delibera.
Allora, si approva un regolamento che è composto di 10 articoli, e il Cappello de Napoleon di San Martino Buonalbergo. Dato che il regolamento in oggetto, l'esecutività della presente delibera verrà pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio ed entrerà in vigore il giorno successivo al termine di pubblicazione, ed è chiesto la doppia votazione. Se volete che lega il regolamento?
Leggiamo il regolamento. È lungo. Leggiamo il regolamento se c'è qualche intervento in merito, sì. Altrimenti leggiamo il regolamento.
Volete leggiamo il regolamento? Il regolamento oppure...
Cosa? Come volete, insomma.
Va bene, allora leggiamo il regolamento. Articolo 1, titolarità, denominazione ed uso del marchio. Il presente regolamento individua le norme di utilizzo del marchio denominato il Cappello de Napoleon di San Martino Buonalbergo, di cui è titolare il Comune di San Martino Buonalbergo, di seguito indicato ente comunale rappresentato nell'allegato 1. Adesso qua la fotografia, bisognerebbe avere del coso, ce l'hai. Di tale marchio l'ente comunale verifica il corretto e legittimo uso in conformità con le proprie finalità statutarie e il presente regolamento. Articolo 2, obiettivi e finalità del marchio. L'ente comunale intende avvalersi del marchio come di uno strumento di marketing territoriale per promuovere le produzioni, i servizi, le manifestazioni e gli eventi, valorizzandone la qualità, ai fini di promuovere la visibilità e l'immagine di San Martino Buonalbergo del suo territorio, potenziare la comunicazione culturale e turistica, salvaguardare le tradizioni locali, con particolare riferimento al tema dell'eccellenza dei prodotti tipici, semplificare le attività di promozione attraverso la valorizzazione di un'immagine unitaria che si possa riconoscere quale indicazione istituzionale della qualità dell'offerta del territorio. Articolo 3, destinazione del marchio. L'ente comunale riconosce la facoltà di utilizzare il marchio a tutti i soggetti, anche privati, interessati a collaborare al progetto di divulgazione dell'immagine di San Martino Buonalbergo del suo territorio. Il marchio contraddistingue prodotti e servizi di soggetti operanti nel comune di San Martino Buonalbergo ed aventi con il comune stesso relazioni e rapporti di collaborazione in termini di promozione e valorizzazione del territorio comunale. I soggetti che possono richiedere la concessione d'uso del marchio da apporre ai propri prodotti o servizi devono essere operatori privati, singoli, aziende, enti, associazioni che abbiano sede operativa ed esercitino l'attività per la quale il marchio viene richiesto entro il territorio del Comune di San Martino Buonalbergo. Sono ammesse in deroga associazioni ed aziende che lavorano e producono con merito prodotti e servizi con le loro attività all'interno del Comune, nonostante il posizionamento della ditta sia esterno al territorio comunale. I soggetti organizzatori di manifestazioni ed eventi potranno richiedere la concessione d'uso del marchio al solo fine di promuovere il marchio stesso o nel caso che l'attività organizzata preveda finalità di promozione del territorio di San Martino Buonalbergo. Sono ammessi all'uso in concessione del marchio le tipologie di prodotti e servizi previsti nel modulo C allegato alla domanda di registrazione dei marchi d'impresa. Le imprese, le associazioni o enti che intendono fruire del marchio vengono iscritte presso l'apposito registro istituito dall'ente comunale. Articolo 4. Attribuzione del marchio. Il marchio è concesso in uso esclusivamente dall'ente comunale. Ciascun soggetto che risponde alle caratteristiche individuate agli articoli precedenti può richiedere all'ente comunale, ufficio promozione e marketing del territorio, l'autorizzazione all'utilizzo del marchio, secondo le norme del presente regolamento. Per quanto concerne i prodotti del settore agroalimentare, l'autorizzazione all'utilizzo del marchio potrà essere subordinata alla accettazione e al rispetto delle norme di produzione previste da appositi disciplinari. L'attribuzione del marchio avviene in virtù di un contratto di licenza per uso del marchio, stipulato dal funzionario responsabile dell'ufficio promozione e marketing del territorio e il richiedente, che è il licenziatario. Articolo 5. Rilascio e durata della concessione. L'accesso all'uso del marchio avviene secondo il seguente iter procedurale. Presentazione della domanda di concessione dell'uso del marchio da parte del richiedente, che dovrà fornire i dati necessari ad individuare le caratteristiche, anche sotto il profilo qualitativo, della propria attività, dei prodotti e servizi per i quali intende utilizzare il marchio. Realizzazione dell'istruttoria da parte dell'ufficio promozione e marketing del territorio circa la sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento, con lo svolgimento di eventuali visite ispettive. La concessione della licenza è temporanea, legata a singoli eventi o prodotti, in via continuativa per un periodo massimo di 36-72 mesi all'uso del marchio. La concessione della licenza non è esclusiva. Il richiedente è tenuto al pagamento di un corrispettivo per la concessione della licenza d'uso annuale e temporanea. Gli importi vengono determinati dalla Giunta Comunale. Gli importi derivanti dalla concessione d'uso del marchio sono gestiti dall'ente comunale per finanziare le attività di marketing del territorio o sociale. Può essere concesso l'utilizzo gratuito per avvenimenti nell'interesse del comune e quando lo stesso comune si propone come soggetto attivo. Articolo 6. Sorveglianza e controllo. A garanzia del corretto impiego del marchio, l'ente comunale identifica le modalità di controllo per verificare la conformità al presente regolamento dei servizi, dei prodotti e o servizi, dando mandato ai funzionari dell'ente o ad apposita commissione di procedere ai necessari accertamenti. I controlli effettuati dagli incaricati dal Comune non escludono e non si sostituiscono a quelli previsti dalla normativa vigente. L'amministrazione comunale avrà facoltà di perseguire legalmente, secondo quanto previsto dalla normativa sulla tutela dei marchi, tutti coloro che utilizzano il marchio senza la preventiva autorizzazione. Articolo 7, segnalazioni di violazioni. Qualora il licenziatario venga a conoscenza di violazioni del marchio, si impegna a darne immediata informazione al Comune di San Martino Buonalbergo. Segnalazioni in tal senso possono pervenire a titolo esemplificativo anche da parte delle associazioni dei consumatori o dalle associazioni di produttori e erogatori di servizi coinvolti, da parte degli organismi ufficiali di controllo o di altri uffici pubblici ufficiali. Le segnalazioni devono essere supportate da prove oggettive, ossia da informazioni o documentazioni qualitative e quantitative misurabili. Articolo 8. Modalità d'uso del marchio. La posizione del marchio in etichetta sul prodotto o servizio avviene in accordo con le seguenti specifiche. Il marchio stesso, la denominazione del marchio e il cappello di Napoleon di San Martino Buonalbergo, l'indicazione del comune in cui ha sede l'impresa, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992 numero 109, e poi attuazione delle direttive della comunità europea che consente di apporre in etichetta una dicitura relativa al luogo di origine o di provenienza del prodotto. Il marchio deve essere riprodotto dal beneficiario esattamente come da file fornito dal Comune di San Martino Buonalbergo, rispettando le dimensioni e i colori originali forniti dall'ente. Nell'ambito dei controlli deve essere verificata la veridicità delle indicazioni di provenienza apposta con eventuale segnalazione agli organi competenti delle irregolarità rilevate. Utilizzo uso, articolo 9, uso autorizzato del marchio. È vietato l'uso di segni distintivi che possano trarre in inganno terzi sul significato o sul simbolo del marchio, secondo quanto previsto dalle normative nazionali e comunitarie vigenti in materia. Il licenziatario potrà usare il marchio sia da solo, sia abbinato ai propri marchi o a stemmi istituzionali. Il marchio dell'ente comunale può dunque essere utilizzato accanto ad indicazioni diverse. Queste tuttavia non possono essere apposte sul prodotto, imballaggi, documenti o altro se limitano la leggibilità o la visibilità del marchio dell'ente comunale. Eventuali abusi nell'uso del marchio da parte di aziende non iscritte nell'apposito registro saranno perseguiti a norma di legge. Il licenziatario si impegna nell'uso del marchio a non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o comunque ledere la reputazione del marchio medesimo. Il licenziatario non può cedere la licenza, concedere sublicenza o altrimenti disporre del marchio nei confronti di terzi. Articolo 10. Decadenza e sanzioni. La riproduzione o l'utilizzazione del marchio a scopi diversi da quelli previsti dalla presente disciplina, che non siano stati preventivamente approvati per iscritto dal Comune di San Martino Buonalbergo, comporterà l'immediata decadenza dal diritto di utilizzo del marchio. La decadenza dal diritto di utilizzo del marchio è prevista altresì, oltre che al termine del periodo di concessione, nei seguenti casi: pubblicità ingannevole, mancato rispetto della normativa, frode, uso del marchio in merito a produzioni o servizi per le quali non sia stata riconosciuta la concessione, ostacolo o impedimento allo svolgimento dei controlli previsti nell'ambito del presente regolamento. Qualora il marchio venisse utilizzato in maniera non conforme alle norme previste nel presente regolamento, l'ente comunale potrà procedere alla revoca immediata della concessione del marchio, riservandosi di richiedere risarcimento per tutti gli eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, inclusi pertanto anche i danni all'immagine del Comune di San Martino Buonalbergo.
Perfetto, interventi? Prego, consigliere Tofalini.
Tofalini. Ma direi che, insomma, dal punto di vista dell'immagine sicuramente rientra nelle cose che le finalità dello sviluppo economico ci sono. Mi premeva capire, siccome vedo qua che in data 28 agosto 2012 è stata depositata la domanda di registrazione al predetto presso il Ministero dello Sviluppo, quanto costa registrare innanzitutto il marchio, se non costa niente, cosa costa? E poi vedevo all'interno, si parlava di una ufficio promozione e marketing del territorio, ecco, a chi è affidato in base alle funzioni del comune questa attività, insomma, siccome fino adesso non c'era, probabilmente abbiamo creato un nuovo punto su cui ci sarà questo ufficio promozione e marketing del territorio. Grazie.
Allora, consigliere Tofalini, mi riferiscono per quanto riguarda il costo, non lo sappiamo, cioè si sa ovviamente, però non lo conoscono. Per quanto riguarda invece l'ufficio, fa capo la dottoressa Cucci, quindi è lei, insomma, che ha una sua delega, insomma, in carico, segue un po' la parte di marketing dell'ufficio comunale. Invece la delega come assessore là il sindaco. Altri...
Sì, il costo diceva non si sa ancora perché no, chiaramente la procedura non è ancora stata fatta.
Non si ricorda, solo questione di... No, comunque,
va
insomma,
va bene,
lo accogliamo eventualmente nel prossimo consiglio, ci insomma, come
sì,
nota,
me lo comunicherà, grazie.
Tebaldi.
Signor Tebaldi.
Si sente, che non si allunga. Ma... No, pensavo se potesse essere un motivo per far conoscere questo prodotto, valutare la possibilità di sponsorizzarlo nelle manifestazioni che hanno luogo nel comune, in modo di farlo conoscere per prima a tutti i cittadini di San Martino, così magari dare anche invio a, diciamo, a produttori di questo prodotto, e quindi magari potrebbe avere un ulteriore e buona anche.
Allora rispondo io al Dino, anche perché non abbiamo potuto informare neanche la maggioranza per motivi molto specifici. Il primo atto che si doveva compiere in tal senso era proprio quello del deposito del marchio, perché nessuno ci venisse a copiare l'idea, diciamo. Ma questo è un atto formale dove va a identificare esclusivamente la forma e il nome. In realtà bisognerà poi procedere a quello che è il contenuto vero del piatto tipico, perché bisognerà anche definirne i contenuti, cioè quali sono gli ingredienti che noi specificatamente, diciamo così, decidiamo siano espressione del territorio, no? E quindi mi riferisco soprattutto ai prodotti nostri, della nostra terra, che devono essere da mani sapienti, non certamente da me, perché altrimenti non lo mangerebbe nessuno, composto in modo che diventi un piatto veramente appetibile, no? È pur vero che abbiamo già fatto una gara dove è risultato vincitore un ristoratore nel nostro paese, eccetera. Però, insomma, questo era stato più che altro un esperimento per capire se il viatico intrapreso era quello corretto. Nel momento in cui avremo la definizione, con l'aiuto di tutti i ristoratori del paese e dei commercianti, di quella che è la formula giusta, al di là dell'immagine, quella è già stata fissata, del nome che è già stato deciso, allora a quel punto inizierà quell'azione appunto di marketing, che è un'azione no cost, perché viene portata avanti da una commissione turismo extraconsigliare di tutti i volontari, di cui ne fanno parte ristoratori e quant'altro, insomma, e dal sottoscritto, e quindi a quel punto cominceremo proprio a divulgare il piatto vero e proprio del nostro paese, che si chiama appunto Cape de Napoleon, e ovviamente le manifestazioni più importanti della nostra comunità avranno come centralità questo piatto, quello che avviene anche da altre parti, con la speranza che questo attiri interesse dalla provincia e non solo, e che quindi San Martino diventi anche un punto di incontro per tanti che vogliono assaggiare questa pietanza.
Sì,
scusi, solo una domanda, perché non capiamo, all'oro, scusi. C'era parso di capire che il marchio e Cappelle di Napoleone di San Martino a Buon Albergo riguarda una molteplicità di prodotti,
sì,
del territorio, non di un piatto.
No,
il sindaco sta parlando di un piatto, allora non capiamo se
è lo
non
spunto,
è
nato,
è una parte.
Sì, è lo spunto, ecco. È nato da lì, poi col nome Cappelle di Napoleone sarà
ecco,
una
quindi è,
filiera.
E il piatto, l'intervento del sindaco riguardava solo il piatto, mentre il resto è una molteplicità di eccellenza,
sì, di
del territorio, eccetera, eccetera. Una sorta di marchio di qualità, insomma.
Esatto.
Ok, grazie.
Altri interventi? Nessuno, quindi passiamo alla votazione. Voti favorevoli?
Sì. 10.
Contrari?
Nessuno.
Astenuti?
4.
Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Sì. Favorevoli?
10.
Contrari?
Nessuno.
Astenuti?
4.
Benissimo, passiamo al punto numero 9, Union Valley, atto di recesso. Qui. Ritiriamo, c'è la richiesta, sì, di ritirare sia il punto 9 che il punto 10.
Per una ragione di tipo tecnico, insomma.
Per una ragione tecnica che... istruttoria. Quindi passiamo direttamente all'ultimo punto, il punto numero 11. Azioni del Comune di San Martino a Buon Albergo della società ASEP SPA, loro cessione alla società ASEP SPA. Sì. Chi sono delle quote?
Sì, beh, questa è semplice. Guardate. In due parole, l'ASEP non fa più il, dopo magari leggiamo la delibera, ma non fa più il servizio per la quale, per il quale, cioè, era il Comune aveva comperato le 5 azioni, e cioè il servizio di trasporto e anche di delle cure termali degli anziani, per cui ci ha chiesto l'ASEP stessa di cedere le quote. Poiché non ci sono motivi, mi ha detto anche Badalini, mi ha scritto una lettera dicendo appunto che non, l'ISAC non si avvale già nemmeno da quest'anno dell'ASEC, allora la proposta è di vendere le quote dell'ASEC all'ASEC stessa. Sono, altre, sono cinque quote che valevano 33 mi pare euro cada una per un totale di 165 euro che vengono vendute a 41 euro per un totale di 205,35. Sì, tra l'altro sì.
Ecco, quindi se ci sono osservazioni, nessuno, quindi passiamo alla votazione. Voti favorevoli.
Unanime.
Quindi contrari, astenuti, nessuno, non c'è l'immediata eseguibilità, non ci sono altri punti all'ordine del giorno, ci sono eventuali comunicazioni di qualcuno, nessuna, quindi la seduta è chiusa e buona serata.
Presidente, scusi, ho visto qui sulla nostra cartella che c'è
sì.
Un promemoria per il consigliere comunale, volevo capire, questi saranno le tracce cui dovremmo seguire per presentare le interpellanze, le mozioni?
Cioè... Sì, le abbiamo fatte per agevolare, le abbiamo preparate non che si debba, cioè abbiamo preferito...
Sì, sì, no, che ci sia uno schema uguale sì, per tutti poi.
Esatto. Sì, ma...
No, va bene, no, era per capire, insomma, perché le prossime le facciamo così.
Ma è stato per agevolare, abbiamo dato un po' di...
Una traccia, insomma.
No, ma nulla vuol dire... Contro tutto questo, cioè capire per dare una regola
sì,
anche qua. Insomma,
per riuscire a capire il contenuto. Buona serata a tutti.
Aspetta che me lo tocco su, perché bisogna che mi fa la pagina... Para un poco otro.